6 di sera Magazine.
Ben ritrovati da Angelica Arbasini e una buona domenica anche da parte mia. Nella puntata di oggi ospitiamo Ciro Barberio. Ciro Barberio è terapista, specialista in training autogeno e ipnosi. Ma noi oggi lo ospitiamo per parlare di un suo saggio, di un suo volume che si intitola Oltre il vero e il falso, Fontana Edizioni. Oltre il vero e il falso non è un saggio tradizionale, ma un viaggio psicologico e filosofico attraverso le contraddizioni dell'esistenza, i paradossi della mente e le ombre della società contemporanea. In queste pagine il lettore è invitato a superare le categorie di giusto o sbagliato, verità e menzogna, per esplorare le zone di confine dove nascono le domande più autentiche. Con uno stile chiaro e profondo, l'autore intreccia riflessioni psicologiche e suggestioni filosofiche, attingendo agli spunti dei grandi pensatori del passato e del presente, che vengono qui un po' rielaborati e restituiti con un senso di gratitudine verso questi maestri di umanità e di pensiero. È un invito a guardare oltre le apparenze, a non accontentarsi di risposte semplici, ma a scoprire la ricchezza che si cela nell'incertezza e nella complessità. Io do il benvenuto all'autore Ciro Barberio.
Buonasera.
Ecco, che cosa l'ha spinta a raccogliere i suoi pensieri, visto anche il suo lavoro, insomma, e in questo volume?
Guardi, tutto nasce dai social. Da qualche tempo io li seguo, Facebook, Instagram, WhatsApp, eccetera, e mi rendo sempre più conto che vengono utilizzati in un modo molto superficiale e oserei dire anche un po' banale, perché è un grandissimo strumento che, se utilizzato bene, può avere una potenza enorme di diffusione e di cultura. Per cui l'idea è stata inizialmente quella di eliminare tutti quegli aforismi, almeno da parte mia, poi gli altri che lo facciano pure, ma cercare di estendere un po' dei concetti in maniera un po' più profonda, più utilizzando di più il pensiero critico e non soffermandosi sui luoghi comuni, sulle frasi fatte o sugli aforismi scritti da altri. E siccome io sono un discreto lettore, ho pensato di fare semplicemente di tanti argomenti di cui io leggo o che apprendo attraverso dei corsi, fare delle sintesi, perché su ognuno di questi argomenti altrimenti ci vorrebbe un trattato. Per cui io mi limito semplicemente a fare delle sintesi e cercare di pubblicarle. Ecco, le pubblico in realtà giornalmente. Da questo io scherzosamente mi dico che ho forse una piccola sindrome senile di grafomane, perché ogni giorno regolarmente io metto il mio articoletto di una paginetta su con delle riflessioni che di per sé non hanno l'ambizione di dare delle risposte esaustive né di insegnare niente a nessuno. È solo un invito ad attivare il pensiero critico che ognuno può fare a modo proprio.
Il libro affronta, il saggio, diversi temi di una certa importanza, dal training autogeno al noi, superare il culto della personalità e del benessere globale, insomma ce ne parla, non di tutti perché non riusciremmo.
No, non ricorderei nemmeno tutti perché sono centinaia, come lei avrà visto se ha preso il libro, è un elenco abbastanza vasto.
Sì, ce l'ho davanti.
Ecco, il training autogeno credo lei l'ha visto perché alla prima pagina, ed è un po' quello di cui io mi occupo da oltre 40 anni con la mia professione. Io insegno training autogeno, ipnosi, faccio dei gruppi di incontro, della bioenergetica, ecco, insomma, un po' qualcosa che mi deriva dai miei studi di psicologia, però li faccio in questa forma perché mi sono specializzato in tecniche di rilassamento, no? Per cui il training autogeno è un po' la base che mi ha poi fornito altri spunti. Sono partito da quello e poi, siccome mi porto dentro una certa frustrazione per aver sospeso gli studi in età molto giovane, sono arrivato in Svizzera a 18 anni e a 16 anni ero già un emigrante. E quindi capirà, non ho potuto portare avanti i miei studi per delle situazioni che a quell'epoca erano abbastanza importanti. Sono il primo
Certo.
figlio maschio di una famiglia numerosa, per cui l'impulso era quello di uscire di casa per almeno sollevare la mia famiglia dal peso del dovermi mantenere, no? Quindi era un po' una spinta, se vuole, un po' etica e anche forse poetica, perché l'idea era proprio quello di aiutare la famiglia andando fuori a lavorare, perché, come si sentirà dal mio accento, io sono un napoletano e anche se sono da 63 anni in Svizzera, il mio accento credo che resti e che tradisca la mia origine. Ma il che non mi dispiace, se va
E ci
bene.
mancherebbe. Senta, lei parla spesso di pensieri che fanno da sassi nello stagno del senso comune. C'è un tema su cui crede che siamo diventati particolarmente, come dire, ciechi?
Guardi, sono parecchi i temi su cui siamo ciechi. Siamo tutti un po' assorbiti da luoghi comuni e da ideologie che ci condizionano, condizionano perlomeno la direzione che diamo al nostro pensiero. Per cui personalmente cerco di non aderire mai completamente a una qualsiasi ideologia, proprio perché ho come la sensazione che per fare un esempio molto banale, se prendo la strada per Milano, difficilmente mi ritrovo a Roma. Ecco, quindi lasciare la mente libera significa anche abitare l'incertezza della mancanza di parametri stabili e statici che ci impediscono di uscire fuori da confini che la nostra ideologia predispone. Quindi è da qui che io parto verso una sorta di fame di apprendimento e di fatto io mi reputo più uno studente che un professore, no? Non lo sarò mai un professore perché ho talmente voglia di imparare che continuo a frequentare corsi, sicuramente dovuta a delle letture come quella, non so, il Dissé sinaptico, ad esempio, di Joseph Ledoux, dove quello che mi è rimasto in mente è che i neuroni che noi non utilizziamo vengono irrimediabilmente perduti, mentre invece se li utilizziamo noi tendiamo a generare delle sinapsi, delle reti sinaptiche che in qualche misura poi tendono a sostituire quei neuroni mancanti che perdiamo giornalmente. E quindi la rete sinaptica è quello che ci fa prevenire anche malattie come quella dell'Alzheimer, così tanto diffuso oggi. Quindi non so se è una mia paura quella che mi è venuta di ammalarmi o di perdere la lucidità mentale, ma è diventato comunque un obiettivo quello di mantenere più a lungo possibile la mia lucidità.
E mi sembra che lei sia
Grazie.
più che lucido, insomma, non ha nulla di cui preoccuparsi.
Beh, ci provo e finché ci riesco ne sono felice e sono anche grato alla vita e a tutti coloro che attraverso libri o conferenze o corsi hanno qualcosa da insegnarmi, perché è di quello che io vado a caccia.
Senta Ciro Barberio, ci fermiamo per il tempo di un disco e poi continuiamo la nostra chiacchierata.
from lights, choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. In back streets of America, they kill the dream of America. Gets assaulted, ain't no reason why. News prints a story, racist tempers fight. Next day starts a riot, knives and guns are drawn. Two black boys get killed, one white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks? Separates whites from blacks, choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, no one know her name. Lots of people hurt and angry, she's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks, separates whites from blacks, choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. On back streets of America, they kill the dream of America.
Siamo in compagnia di Ciro Barberio, siamo parlando del suo saggio Oltre il vero e il falso, Fontana Edizioni. Senta Barberio, molti capitoli ruotano attorno all'idea di autenticità. Che cosa significa per lei essere autentici oggi?
Ecco, questa è una bella domanda, perché al momento in cui io mi dico di essere autentico, sto già descrivendomi attraverso dei parametri che definiscono l'autenticità, e quindi è un po' un gioco quasi senza risposta. Posso metterla in questi termini: io penso di essere autentico quando sento libero da tutti i condizionamenti, sia nel modo di esprimermi, anche se controcorrente. Difatti, Oltre il vero e il falso si presuppone che voglia fare questo, no? Andare oltre certi limiti accettati e accettabili e portare la mente un po' all'esplorazione più esterna, più libera. Non per questo mi dico di essere nel giusto, eh? Anche lì il giusto e il sbagliato sono parametri che noi ci diamo, ma a cui io non credo molto, né all'uno né all'altro. Per cui io mi lancio in delle sfide intellettuali con gli strumenti che mi ritrovo, che so non essere sufficienti, perché io parto già alla base con la mia sindrome dell'ignorante. Ecco, quello che mi spinge, lo dico ovviamente scherzosamente, so di aver appreso alcune cose, ma so che sono molte di più quel che ancora non ho avuto il piacere di assorbire.
Senta, perché secondo lei oggi la verità è diventata quasi scomoda, talvolta persino indesiderata?
Sa, dire la verità implicherebbe anche avere più frequentemente dei conflitti. Se lei vuole avere un conflitto, è semplice, basta che dica quello che pensa in un modo diretto a qualcuno. Quindi si perderebbe un po' il senso di realtà. In realtà, scusi il gioco di parole, nessuno di noi si dice la verità. Tutti noi, io credo, ci comunichiamo attraverso dei filtri mentali che ci fanno escludere alcune cose e accettarne delle altre sulla base di quello che la realtà che stiamo esaminando ci consiglia in quel determinato momento.
E appunto, oltre il vero e il falso, quindi esiste ancora un confine tra verità e percezione di questa, o è diventato così inevitabilmente sfumato?
Ma guardi, io sono molto più estremo di lei perché non riesco ad appartenere a nessuna credenza, perché non credo che sia nelle capacità dell'umano quello di dire io conosco la verità e quindi questa presunzione non ce l'ho, non la conosco. E difatti quello che io scrivo apre dei paragrafi a cui ognuno può dare delle risposte. E credo che in fondo esistano tante verità, quante persone esistono al mondo. Perché è complicata la cosa, non siamo fatti in un unico modo. Io stesso non sono oggi quello che ero ieri, ed è per questo che amo utilizzare il termine diventità più che identità. Perché nell'identità, nel carattere, molte persone pensano che debba essere una cosa univoca, stabile e statica. Guai se fosse così. Noi siamo in realtà sì unici ed irripetibili, secondo me, ma anche in continuo mutamento, il che rende la cosa molto più complessa, ma anche affascinante per tanti versi.
Eh sì, però in un'epoca in cui tutto è un'opinione, come si fa a coltivare un pensiero, diciamo, critico e libero dalle narrazioni, diciamo, dominanti?
Ma difatti io non invito a seguirle le narrazioni dominanti perché per lo più quelle che esistono hanno sempre uno scopo di potere. Ma anche se ci fossero solo due uomini al mondo, avremmo sempre il gioco del potere per cui la mia narrazione avrà il sopravvento sulla tua. Io so che quello che io penso l'ho generato io, quindi in qualche modo mi ci affeziono a quello che io ho creato e la difendo. Ed è quello che facciamo tutti i giorni. È chiaro che per avere un equilibrio, di rapporto sociale bisogna che tutti noi, con una buona disciplina, impariamo a rinunciare a molte delle nostre idee, ma difatti, l'educazione fa questo, no? Quando un bambino ancora piccolo guarda una persona un po' grassa per strada e lo dice, guarda com'è grasso quello, la cosa mette in imbarazzo la mamma, che in genere interviene immediatamente dicendo non si dice. In realtà noi stiamo suggerendo a quel bambino che quello che lui vede, che è la sua verità, non può essere trasmesso liberamente. Quindi cominciamo a consegnare i primi filtri tra la verità, la realtà interna, a quella sociale. Tutti noi abbiamo questi filtri. Io non penso che esistano veramente persone, ma nemmeno io in questo momento che ho la consapevolezza di parlare con lei e che magari mi registra, anzi quasi sicuramente lo
E
fa per
certo.
questa intervista, le sto presentando il mio biglietto da visita per l'occasione che lei mi sta presentando. Non ho lo stesso atteggiamento che potrei avere con mio figlio, con mia moglie, in un momento di intimità o di tranquillità particolare, perché ci sono situazioni che richiedono dei comportamenti sociali accettabili. E guai se non li accettassimo. L'educazione è questo, no? Io preferirei chiamarla neuroticizzazione. Le sembrerebbe più bella?
Ma insomma, non
Ma
so se essere nevrotici sia bello, così bello a livello psicologico.
no, difatti non lo è. Ovviamente però noi viviamo in un mondo altamente nevroticizzato, per cui io spesso mi ritrovo a parlare dell'homo neuroticus normalis, laddove io scherzosamente dico che una volta ero normale, poi sono guarito, intendo proprio questo, che viviamo in un mondo artefatto, creato, voluto da chi ha interessi a gestire le file, e noi siamo un po' dei burattini che inconsapevolmente, ovviamente, restiamo all'interno di quel gioco.
Ciro Barberio è stato nostro ospite per parlare del suo volume Oltre il vero e il falso, edito da Fontana Edizioni. Grazie all'autore Ciro Barberio per essere stato con noi. Grazie.
Ma io ringrazio lei e tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e invito tutti coloro che volessero leggere il mio libro a mandarmi un loro commento, che sarà sicuramente molto gradito e da cui spero di poter ancora imparare molte cose. Grazie mille a lei e a tutti quanti.
E siamo arrivati al termine di questa puntata. Grazie per averci seguito. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona serata.